Con il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo facciamo ogni incontro chiedendo l'intercessione di Maria Santissima e lo facciamo ancora di più nel mese appunto a lei dedicato. Per cui diciamo insieme: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, come vedete, stavolta prendo il testo della CEI, e anche perché siamo avanti, no? Siamo al versetto 17 del Decalogo, e che avevo cominciato a commentare nell'ultimo incontro, e ricordate, nel testo più letterale che vi proponevo le volte scorse, vi ricordo che, cosa che la nostra traduzione non rende, però in ebraico c'è, e dove si dice non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, e nel testo ebraico c'è una congiunzione: e non ucciderai, e non commetterai adulterio, e non pronuncerai testimonianza menzognera, eccetera, eccetera, e non desidererai la moglie del tuo prossimo. E la volta scorsa concludevo dicendo appunto che questa congiunzione che unisce le varie frasi in qualche modo viene interpretata con quello che nell'esperienza poi umana tante volte accade, no? Cioè che l'uccisione va col furto, che il furto porta all'uccisione a volte, che l'adulterio può portare all'omicidio, no? Per cui ricordavamo il brano che conosciamo tutti della vicenda di Davide e di Bezzabea, appunto con l'uccisione del marito di questa, Uria, eccetera, eccetera. Come in queste incamminarsi su queste vie di morte, di conflitto, molte volte le mette in corrispondenza, una sfocia nell'altra. Allora, guardiamole più da vicino, è la terza parte, ricordate la divisione più letteraria che riusciamo a cogliere tra la prima parte di parole, non parole, ci siamo fermati molto sul significato, sul dire parole preferendole a comandamento, anche se poi nell'uso, e anch'io mi verrà da dire tante volte comandamenti, ma di per sé sono parole, e quindi appunto la prima parte è parole che espresse in forma negativa relative al rapporto tra Dio e l'uomo, due parole centrali espresse in forma positiva, cioè lo Shabbat, sul quale ci siamo fermati diverso tempo, e l'altra l'onore ai genitori: onora tuo padre e tua madre come il Signore Dio ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni. La volta scorsa ci siamo fermati su questa bellissima parola, no? Che ricordavo è l'unica fra le 10 parole che ha una promessa di futuro. L'adempimento di questa parola promette futuro, e ci dicevamo che ecco, l'onore ai genitori ha a che fare con il rapporto col nostro passato, che elaborato, colto anche in quello e soprattutto in quello che è stato di positivo, in qualche modo riconciliandosi in un cammino a volte anche lungo con quello che invece di positivo non è stato, cioè di una vita di Dio. Il deuteronomista non dirà mai che la vita viene dai genitori, la vita viene da Dio attraverso un uomo, una donna che con tutti i loro limiti e tutte le loro capacità ci hanno messi al mondo. E allora il rapporto col nostro passato che ci dà la prospettiva di poter vivere meglio il nostro presente che apre al futuro. Ci siamo fermati su questo, non mi fermo di più. Non ucciderai. Fermiamoci un attimo su non ucciderai. Attenzione, questa parola, non uccidere, è una parola che noi troviamo in un testo dove, appunto il Deuteronomio, dove a volte vedremo si parla della guerra santa e quindi dove nella guerra c'è l'eventualità molto concreta di uccidere. E in un testo in cui si parla anche della pena di morte attraverso la lapidazione. Per cui di per sé questo comandamento, questa parola, non uccidere, immediatamente nel testo non è preso in maniera assoluta, perché appunto nello stesso testo si parla appunto della guerra, si parla della pena di morte. Ma possiamo dire che, come dire, vabbè, non uccidere appunto qui è l'atto criminale dell'uccidere l'altro, no, vicino a te, ma appunto non in maniera assoluta. E il cammino successivo è della Chiesa, che come sappiamo non è neanche così antico, cioè nel senso che ultimamente, no? Nel catechismo e poi anche appunto espressioni di formulazioni anche in frasi dette dai nostri ultimi pontefici, scusate, sempre più la Chiesa, come dire, sottolinea in qualche modo, in maniera forte, appunto, la parola di non uccidere. Non uccidere in nessun caso. Anche se appunto nella Chiesa e nella storia della Chiesa noi abbiamo avuto San Tommaso d'Aquino, per esempio, ammetteva il tirannicidio. E ricordate che anche per dire Dietrich Bonhoeffer, uno dei più grandi teologi dello scorso secolo, un cristiano morto nei campi di concentramento, lui partecipò al tentativo di uccisione di Hitler che purtroppo non ebbe successo. Però rimane come tensione, cioè come quello che la Chiesa, a partire da questo comandamento, che appunto nel suo contesto non lo dice in maniera così assoluta, ma nel cammino successivo della Chiesa e nell'approfondimento, nell'elaborazione, allora si è colto sempre più come una indicazione che chiede una tensione, se posso dire così, il più piena possibile. E, attenzione, legato a questo, mi viene da dire che se da una parte, no, penso, non lo so, adesso non ci vediamo tutti, non ci conosciamo tutti fino in fondo, ma come dire, non abbiamo mai ucciso nessuno, sapete, come prete vi posso dire senza rompere nessun sigillo, no, confessionale, ma solo in generale, cioè che alcune volte qualcuno viene, no, si siede e dice, padre, e che devo dire? E io rispondo sempre, e che ne so? No, uno dice, e che male ho fatto? No? E io dico, e che ne so? Cioè, io. E poi continua in genere, non ho mica ucciso qualcuno, no? Cioè, della serie, avessi ucciso qualcuno, allora, no? Cioè, ma non ho mica ucciso qualcuno, come se uccidere qualcuno è proprio la cosa, no? Però è vero che allo stesso tempo, no, possiamo in qualche modo cogliere anche questo comandamento e questa attenzione a non uccidere, in quello che a volte purtroppo può essere un uso della parola che uccide. Pensate che nel Medioevo ci si domandava, no, a proposito dei, no, se si potesse aggiungere anche qualcos'altro in questi comandamenti, no, almeno specificarli meglio. E c'era stata tutta una riflessione molto interessante sulla, oggi potremmo dire, no, le patologie dell'uso della parola. Che, come sappiamo, a volte, possono portare in qualche modo, no, a voler uccidere l'altro. La denigrazione, il chiacchiericcio, la menzogna, no? La falsità, eccetera, eccetera. Adesso non entro, ci sono delle bellissime riflessioni, tra l'altro anche molto fini, molto acute, che però appunto mi sembra possa bastare fare attenzione a come a volte nelle nostre espressioni e nell'uso irresponsabile delle nostre parole si possa veicolare un'intenzione mortifera, un'intenzione che vuole in qualche modo uccidere l'altro. Poi magari non si arriva alla soppressione fisica, anche se sappiamo che poi non, ci sono dei casi in cui delle persone che sono state denigrate, sono state, no, possono arrivare addirittura a uccidersi. Lo sappiamo. Allora, in questa parola c'è l'attenzione ad aver cura della vita dell'altro, a non lasciarsi prendere da un odio che in qualche modo può arrivare a volere la morte dell'altro. Ora, non commetterai adulterio, non adultererai, sarebbe esatto, se si può dire così in ebraico, no? E laddove appunto, oggi potrebbe sembrare anche qualcosa di poco importante, no? Ci sono a volte anche delle teorie più o meno, no, psicologiche o così, che dicono che a volte d'estate fa bene fare esperienze che aprano la coppia, rinnovino la coppia, cioè che ciascuno un po' vada in vacanze da solo e da sola, possa incontrare altra gente e questo porta anche, no? Ne avete sentite tante, cioè di queste cose qui che sto semplicemente accennando, no? Allora, in qualche modo, qui si coglie un po' la custodia di qualcosa che naturalmente sappiamo che è promessa di vita, è promessa di quel mistero d'amore che coinvolge un uomo, una donna, una coppia e che così la fa camminare, incamminare in una storia che poi sappiamo può avere tanti risvolti, tante complessità, tanti inciampi, tante, e non stanno a giudicare. Però che almeno all'inizio, no, nel desiderio di costruirla c'è l'invito anche a custodirla, no? In modo che appunto la parola detta all'altro, all'altra, possa essere credibile, affidabile in qualche modo. Non ruberai, mi fermo tanto su quello, no? Non ruberai. Attenzione, qui in ebraico il verbo fa riferimento al rapimento delle persone. cioè non ruberai proprio, non ruberai la persona, quasi la rapirai, cioè la, appunto quello che potremmo chiamare sequestro di persona oggi, no? Cioè, quindi si intende essenzialmente quello nel significato primario del verbo. Però attenzione, perché già nell'ebraismo, anticamente ma ancora oggi, in qualche modo si colgono tre adempimenti del comandamento. Mi spiego. C'è un primo adempimento del comandamento che è la sua comprensione, la sua spiegazione. No, cioè io quando spiego il comandamento ne parlo e lo sto spiegando e spiegandolo lo comprendo, lo sto adempiendo ed è un primo adempimento. Un secondo adempimento è quando ubbidisco a quel comandamento. Il primo l'ho spiegato e l'ho compreso, il secondo quando ubbidisco a quel comandamento. Però c'è un terzo compimento del comandamento. Quando? Quando ne colgo il senso profondo, l'ho praticato, l'ho ubbidito e lo supero. Attenzione, superarlo non nel senso che lo metto da parte, ma ne colgo, come dire, il suo significato in orizzonti nuovi. Per cui allora ruberai non è soltanto più il rubare la persona, no? Attraverso per esempio il sequestro di persona, ma è il rubare alla persona in tanti modi, no? Rubare all'altro in tanti modi, e attraverso, e noi conosciamo, no? Tante situazioni, tante logiche, tante appunto Geremia nelle sue accuse al popolo di Gerusalemme accusava appunto intanto nel mercato di truccare le bilance, che era un modo per rubare alle persone, no? Cosa che non accade più naturalmente oggi, no? Era qualcosa del passato. E, oppure di alcuni che studiavano per prendere uomini, studiavano trappole per prendere uomini. Interessante anche questo, no? Cioè anche questo si potrebbe pensare a tante situazioni, non direttamente del mercato comune, cioè quello dove si va a comprare la frutta, eccetera, ma dico il mercato in senso più generale, no? Di un'economia e di tanti marketing che studiano trappole per prendere uomini. E allora ecco, no? E non ruberai. E poi non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo. Cioè, qui naturalmente il primo significato ha a che fare con l'ambito giuridico, e nel senso che ancora oggi, ma al tempo ebraico ancora molto di più, le testimonianze erano fondamentali nel processo. E ricordate che nel processo ebraico appunto bisognava che ci fossero due testimonianze concordi perché si potesse giungere poi a un verdetto di condanna, per cui la testimonianza orale, forse noi oggi abbiamo anche altre, la ricerca delle prove, poi noi siamo esperti, lo dico non per i giuristi che sono tra noi, ma dai telefilm americani dove vediamo tutte queste cose scientifiche, no? Che studiano tutte le prove, tutte, ma ecco, nell'antichità era la parola, no? E allora che la parola, come dire, non sia falsa, perché è in gioco la vita del tuo fratello o della tua sorella. Per cui allora è in qualche modo la custodia di una parola veritiera che aiuti la giustizia e quindi le giuste relazioni tra di noi. E poi non desidererai la moglie del tuo prossimo, non bramerai la casa del tuo prossimo, nel suo campo, nel suo schiavo, nella sua schiava, nel suo bue, nel suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Vi dicevo già qui, soprattutto per gli amici pugliesi che conoscono, che sanno Telenorba, non perché sia una TV particolarmente importante, certamente, ma semplicemente perché già vi dicevo che l'altra settimana mi avevano invitato su così una mezz'oretta a parlare dei 10 comandamenti, che poi è stata una cosa proprio banale, eccetera. E però sembrava che la cosa che interessante era, che interessava, era appunto non desiderare la donna ad altri, no? Perché magari questo fa prurito, non so, cioè, no? Il gossip, storielle, eccetera, no? E cioè, questa cosa sul desiderio, tra l'altro in un contesto, no? Vedete, c'è la moglie, c'è la casa, il problema è il tuo prossimo. Cioè, in qualche modo discernere dentro di te i desideri che possono metterti in conflitto con il tuo prossimo. Il problema non è la donna o l'uomo del, no? La donna o l'uomo dell'altro, dell'altra, ma è l'altro. È l'altro. L'altra con la quale tu sei chiamato a vivere, per cui ci sono dei desideri dentro di noi che se noi li seguiamo entriamo in un conflitto di inimicizia. E allora, come dire, è per custodire il tuo prossimo che sei chiamato ad amare, che sei chiamato a costruire relazioni di vita, che ti fa dire su alcuni desideri del tuo cuore no, no, e per un valore. Io non so, l'impressione qui, voi, proprio veramente come ciascuno di voi, no? Cioè, per esempio, credo che fra i nostri politici sentiamo parlare sempre meno di bene comune, di un bene comune. No, cioè sembra, cioè la costruzione di una società, di una casa di tutti, eccetera, eccetera, no? Discorsi di questo genere, cioè dove c'è un valore che è la convivenza di tutti, che ci fa dire sì ad alcune cose, no ad altre. Allora è interessante perché perché fra l'altro notate che queste parole fanno parte dell'alleanza che Dio fa con Israele, Dio fa con un popolo. Allora dobbiamo sempre ricordare che sono parole dette a persone che fanno parte di un popolo o che vogliono far parte di un popolo. Allora, e a partire da questo, da un bene comune, da una vita che si coglie insieme ad altri, che ciascuno di noi è chiamato a fare discernimento per dire di sì ad alcuni desideri e di dire di no ad alcuni desideri. E notate, qui si parla della moglie, si potrebbe dire anche il marito, ma siamo in un contesto maschilista. E poi si parla della casa, poi si parla del suo campo, poi si parla del suo schiavo, poi si parla della sua schiava, del suo bue, del suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Notate, è come se ci fosse, in termini di importanza, un andare in giù, cioè nel senso la moglie, potremmo dire anche il marito, la casa, il campo, lo schiavo, il bue, no? L'asino, la cosa. Da una parte sembrerebbe quasi come se, no, presente quando magari un relatore sta concludendo la sua conferenza, ormai ha detto le cose più importanti, verso la fine dice le ultime cose, un po' così per chiudere, per cui si passa dalla moglie alla cosa. In realtà, vedete, non è proprio così, nel senso che qui Mosè sta chiudendo il discorso sul Decalogo e allora va alle cose minute, le cose. Fatto è che se non ci esercitiamo a fare un discernimento sui nostri desideri nelle cose piccole, non lo faremo neanche nelle cose grandi. Vi ricordate che il Signore Gesù dirà una frase del genere, no? Dirà: chi non è fedele nel poco non sarà fedele nel molto. Perché se ci pensate, poi nella nostra vita quotidiana a volte capita, no? Che siamo confrontati con situazioni più grosse. Però poi c'è una quotidianità in cui ci confrontiamo con cose piccole, quotidiane. Il problema è che se tu non ti alleni, quando arriva un qualcosa di grosso da sostenere, da portare, da discernere, non sei in grado di farlo. Non sei allenato a farlo. Allora è interessante, no? Questa cosa che allenandoti sulle cose piccole, non potrai essere in grado, quando la vita ti metterà davanti a delle cose più grosse, tanto per capirci, no? Di poter anche lì discernere ed eventualmente dire di no a un tuo desiderio che riconosci, che ti pone in conflitto, verso il tuo fratello, il tuo prossimo, il tuo fratello o la tua sorella. E allora sul monte il Signore disse con voce possente queste parole a tutta la vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube, all'oscurità. Non aggiunse altro, le scrisse su due tavole di pietra e me le diede. Attenzione, è un po' paradossale questa cosa che non aggiunse altro, anche perché poi noi siamo al capitolo 5, per arrivare al capitolo 34. Ne vedremo di cose che il Signore ci dice, no? Allora, in che cosa ci può essere un'interpretazione di questo non aggiunse altro? Che queste sono, diciamo, le parole che il Signore, secondo un'interpretazione ebraica, rivolse, direttamente al popolo di Israele. Qui il Signore, no, in qualche modo, ecco, disse. Scrisse lui su due tavole di pietra e me le diede. Le parole invece che verranno, ne vedremo nei prossimi capitoli, sono quelle che il Signore dirà attraverso Mosè. E quindi sono parole che Mosè udrà da Dio e dirà al popolo. Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capi tribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero: ecco, il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo. Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del Signore nostro Dio, moriremo. Chi infatti tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? Accostati tu e ascolta tutto ciò che il Signore nostro dirà. Tu ci riferirai tutto ciò che il Signore nostro Dio ti avrà detto. Noi lo ascolteremo e lo faremo. Vedete, c'è in queste parole del popolo qualcosa dell'alterità di Dio, dell'alterità di Dio. Nella Bibbia, tutte le volte che il Signore in qualche modo si mostra, si incontra l'uomo, nell'uomo c'è un senso di timore. Abbiamo presente tanti episodi in cui il Signore, per esempio, si mostra a Mosè oppure ai profeti Geremia, e E la prima cosa che il Signore dice è: non temere, non temere. E, vedete, e così anche in qualche modo nelle esperienze, ciascuno di noi può vedere, no? Di incontro con l'altro, no? E Dio in qualche modo è l'altro radicale, radicalmente altro, che non siamo noi. Allora entrare in rapporto con un altro che non siamo noi, da una parte il nostro desiderio di incontro, e dall'altra parte c'è sempre un po' di paura. Perché l'altro, perché non siamo noi, perché in qualche modo c'è dire ma dove andremo a finire, cosa accadrà, dove ci porterà questa relazione, no? Per cui vedete, il popolo dice a Mosè: ascolta tu per noi, sii tu mediatore, sii tu mediatore. Vedete, in questo noi cogliamo qualcosa di quello che per noi cristiani è il Signore Gesù. Signore Gesù che è tutto dalla parte di Dio e tutto dalla parte dell'uomo. E uno di noi, nostro fratello, e dall'altra parte è tutto dalla parte di Dio. Vero Dio e vero uomo, no? Qualcosa di quello che è il mistero grande dell'incarnazione. Qualcuno che ci aiuta a stare davanti all'alterità radicale di Dio e a cogliere come questa alterità radicale di Dio non sia per noi un pericolo, non sia per noi qualcosa che ci faccia temere, no, di essere distrutti dal fuoco, come viene detto qui, no? Da questo Signore che parla dal monte e dal fuoco. E dice: il Signore udì il suono delle vostre parole mentre mi parlavate e mi disse: ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto, tutto ciò che ti hanno detto va bene. Oh, se avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandi per essere felici loro e i loro figli per sempre. Va e di loro, tornate alle vostre tende, ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro perché le mettano in pratica nella terra che io sto per dare loro in possesso. Abbiate cura, perciò, di fare come il Signore vostro Dio vi ha comandato. Non deviate né a destra né a sinistra, camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritto, perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nella terra di cui avrete possesso. Andiamo a un altro brano fondamentale, che è appunto l'inizio del capitolo 6. E allora si dice... Nel capitolo 6 questi sono i comandi, le leggi, le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Perché tu tema il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio, il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Vedete poi come delle cose vengono dette e ridette, no? Che cosa? Custodisci questa parola di vita. Perché se tu la custodisci e cammini secondo questa parola che ti indica il cammino della vita, vivrai. Vivrai nella terra che il Signore ti sta dando. Ricordate, comandi, leggi, norme che io ti ordino sono da... Questa è la nostra traduzione italiana. Nel testo ebraico si parla di indicazioni, di parole che il Signore ti dà. L'idea è sempre quella della vita come un cammino in un deserto dove sono intuibili diverse strade, e nel deserto, se non trovi la strada giusta, corri il rischio di morire, perché ti perdi. Così come nella vita, se sbagli strada, perdi tempo, perdi vita. Per cui queste parole sono parole di chi ti indica la via della vita, e tu percorrendola vivrai nella terra che il Signore ti dà in dono. Allora, non so se mi spiego, no? Vedete, fra l'altro anche questo è lontano da quel moralismo che a volte, no, ci hanno un po' passato, cioè dove osservare la legge di Dio è per avere un premio, in modo che il Signore ti dica: bravo, tu ti sei comportato bene, quindi avrai in premio il paradiso. No, 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 qui il discorso è da che parte andare, come si vive? Se volete, anche la domanda di ogni giorno, la domanda di ogni tempo, perché anche in questo nostro tempo così difficile, come vivere? Come vivere in un modo che no, possa darci vita e possa essere, come dire, possa essere vita non solo, anche questo è importante, di salute biologica, eccetera, ma è una vita questa, speriamo, grazie a Dio, ma anche più profonda, più vera. In che senso speriamo di rimanere vivi e di camminare, di vivere sempre più, no? Attraverso questo tempo difficile. Per cui ascolta, o Israele, e vada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Queste parole, se tu le accogli, le provi a vivere. Ricordate, ce lo dicevamo, l'ho già detto altre volte, e lo dicevo anche in corrispondenza dello Shabbat, cioè nel senso che nella mentalità biblica il comandamento lo osservi se tenti di viverlo, se tenti di viverlo. Questo lo dico perché noi siamo, no, proprio culturalmente tanto razionali, che molte volte noi ci sembra che già pensarlo e saperlo va bene così, ma poi non viverlo. Sì, 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 lo so, lo so, lo so. Quante cose, no? A volte noi ci diciamo: sì, 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 lo so che dovrebbe essere così, lo so che dovrebbe essere così, no, 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 d'accordissimo, eccetera, eccetera, ma non lo vivo. E non me ne faccio un problema, o non me ne faccio un problema da tentare di viverlo. Sì, 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 no, 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 il padre ha ragione, il padre ha ragione. Quando si vanno a sentire, no, certe conferenze, dice: il padre ha ragione, sarebbe bello, sì, 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 ma poi. No, 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 per la Bibbia tu lo vivi se lo pratichi. Se volete, la pratica viene prima della teoria, e tante cose attraverso la pratica le capisci, provando a viverle che le comprenderai. E allora, versetto 4, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e delle tue porte. Allora, conosciamo questi versetti e lo Shema Israel. Magari ci capita qualche volta anche di cantarlo, no? In chiesa. E il credo ebraico, e la preghiera che l'ebreo osservante fa al mattino e alla sera, E fra l'altro poi viene anche inserita nella preghiera comunitaria, nella preghiera sinagogale. E quindi in qualche modo, ecco, fra l'altro questa viene detta anche la testimonianza. Quando nella Torah scritta, in ebraico, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore uno. Ora, se noi andiamo a prendere una Bibbia ebraica, vedremo che l'ultima consonante della prima parola, Shema, e l'ultima consonante dell'ultima parola di questa frase, quella che ho detto, Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad significa uno, allora l'ultima, la Ain, e insieme a Echad, che è la D, Ed in ebraico significa testimonianza. Allora, in qualche modo, l'ebreo pregando questa preghiera testimonia che Dio è uno. Attenzione, come dire, è una professione di fede. È la professione di fede. Noi cristiani, la nostra professione, cattolici, la nostra professione di fede la facciamo la domenica e nelle altre grandi feste, no, in cui professiamo il credo, che viene, come sappiamo, dai concili del primo millennio, no, della nostra Chiesa. Per un ebreo professare il Dio in cui crede lo fa attraverso appunto lo Shema Israele. E allora, attenzione, e qui fra l'altro, di per sé, come vediamo anche nella nostra traduzione della CEI, c'è l'invito, ascolta Israele. E poi ci sono due frasi, il Signore, il nostro Dio, unico, uno è il Signore. Due frasi, il Signore è il nostro Dio, uno è il Signore. E c'è una bella interpretazione rabbinica, a proposito di queste due frasi, che dice che oggi il Signore è il nostro Dio. Alla fine dei tempi il Signore sarà il Signore di tutti. Uno è il Signore. Bella questa cosa, no? Oggi è il nostro Dio, ma alla fine sarà il Signore di tutti. E allora, come dire, già in questa professione c'è una universalità, no? Noi ne facciamo esperienza nella nostra chiamata di un Dio che è il Dio di tutti, e alla fine dei tempi questo si rivelerà, sarà pienamente in tutti. Ed è interessante che anche l'ebreo che ripete questa professione di fede al mattino e alla sera, dice all'inizio Shema Israel, dice a se stesso, lui è parte di Israele, e dice ascolta Israele. Quando noi andiamo a pregare, normalmente diciamo Signore ascoltami. Signore, ascolta le mie preghiere, che va bene lo stesso, cioè non c'è niente. Ma in qualche modo è interessante che l'ebreo, come dire, dice a se stesso, ascolta. Cioè, poniti al tuo posto. Chi sei tu? Sei un popolo in ascolto. Un uomo, una donna chiamato ad ascoltare. Potremmo dire che se in principio presso Dio è la parola, in principio presso l'uomo e la donna è l'ascolto. E fra l'altro notate che anche professare la propria fede cominciando a dire a se stesso, invitando ad ascoltare, dice che io credo in un Dio che parla. in un Dio che mi parla. Disporsi all'ascolto e credere che c'è qualcuno che mi può parlare. Credo che questo sarebbe anche importante, no? Cioè abituarsi, praticare l'ascolto. L'ascolto nella preghiera, l'ascolto nel proprio cuore, per diventare sempre più uomini e donne di ascolto. Come sappiamo, l'ascolto è una merce rara in generale, no? In tutti i campi. E allora, come dire, il credente che lavora a partire dal suo cuore, a partire dalla fede nel Dio che parla, per esercitarsi in quell'ascolto che, come dire, lo fa appartenere a una storia il cui nome è Israele, che porta il nome di Israele. Ricordate che Israele è il nome che Giacobbe ricevette in quella lotta notturna con l'angelo, con Dio, al torrente Yabok, nel libro della Genesi, ricordate? Laddove appunto lottando sembra che a un certo punto Giacobbe sta vincendo e invece l'angelo gli dice dimmi il tuo nome, gli dice, no? E l'angelo non soltanto non gli dice il suo nome ma gli dice non ti chiamerai più Giacobbe ma ti chiamerai Israele perché sei stato forte con Dio, hai combattuto con Dio e hai vinto. Che strano, no? Perché paradossalmente Giacobbe ne esce male, tra l'altro esce anche colpito all'anca, no? E per cui è malmesso e quindi di per sé sembra che abbia perso. Però Giacobbe vince ed è Israele perché scopre che se si lascia vincere da Dio, vince. Se si arrende al Dio che ha incontrato, scopre che questo Dio non è suo nemico. Io posso arrendermi a Lui e scoprire che in questa mia resa al suo amore ho vinto. Vinco. E allora è interessante, no? Perché, ecco, chi siamo? Degli ascoltatori che portano il nome di Israele. E allora ecco, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, uno è il Signore. E qui se prendete dei testi, cioè nella tradizione ebraica, non si finisce più di riflettere su questa unità di Dio, no? L'unicità di Dio, Dio è uno. E ora, una cosa da cogliere subito è che immediatamente Israele arriva a questa professione del Dio unico non tanto con una riflessione filosofica, appunto teorica, ma piuttosto con una esperienza, come ci siamo già detti anche per il Decalogo, di liberazione. Cioè Dio è Lui e non c'è nessun altro, perché Lui solo mi ha liberato, Lui solo si è preso cura di me e non ce n'è altri. Ricordo che una volta leggendo qualcosa della vita di Madre Teresa c'era un episodio in cui lei aveva raccolto per strada, chissà quanti ne ha raccolti, no? Di persone, i poveri, di un malato che era lì abbandonato da tutti, e lei l'aveva preso, l'aveva portato poi nella sua casa, eccetera, eccetera. Quest'uomo era guarito ed era diventato cristiano perché Madre Teresa era l'unica che si era presa cura di lui, l'unica che l'aveva amato. Allora, come dire, ecco, non non è tanto una riflessione, ma tanto il dire lui solo si è battuto per me. Lui solo ha combattuto per me, si è giocato per me, non c'è nessun altro. E allora è una professione che parte dall'esperienza appunto di essere stati liberati e poi soprattutto anche di un'altra cosa, vedete, laddove l'unità di Dio, il suo essere uno, vuol dire anche che Dio non è molteplice. Che cosa voglio dire su questa cosa della molteplicità? Che a volte anche noi sperimentiamo negli altri, e a qualche volta ci capita anche di essere noi stessi, doppi, tripli, quadrupli, nel senso che a volte noi sperimentiamo, negli altri lo vediamo più facilmente, poi a volte siamo anche noi, cioè che uno ti dice una cosa, ma intuisco e poi vedo che non la pensa come mi ha detto, che non è il suo cuore, che nelle sue parole non c'era il suo cuore. Allora noi sperimentiamo una doppiezza, una molteplicità, una frammentazione negli altri, ma anche noi. Cioè. Allora in qualche modo dire che Dio è uno significa aver fatto esperienza che quello che lui mi ha detto è il suo cuore. Quello che lui mi ha promesso, lui era dentro la sua promessa. Lo ha realizzato. Non c'è doppiezza in lui. Quindi anche qui qualcosa di esperienziale, qualcosa che ha a che fare con l'esperienza, no? Allora unico è il Signore, unico, non ce n'è altri. Fra l'altro qui sicuramente c'è anche una dimensione di cioè di polemica anti-idolatrica, no? Cioè laddove tante volte accanto a questo Dio c'è il venir fuori di tanti altri assoluti che vogliono o prendere il posto o farsi vicino, o farsi accanto, perché tante volte l'idolo non vuole necessariamente scalzare, ma vuole mettersi a fianco. No, in modo che sia e l'uno e l'altro. E allora non ce n'è altri. O Dio o il nulla. O Dio o il nulla. E allora, ecco, l'indicazione, la parola di fronte a questo è: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. E vedete, una prima domanda che potremmo porci è: tu amerai? Si può comandare l'amore? Cioè si può ordinare l'amore? Allora, attenzione, qui naturalmente ricordate che siamo anche in un linguaggio di alleanza, di patto, cioè quindi tra due, e l'invito qui naturalmente, e poi fra l'altro siamo anche in un momento della storia di Israele che prima di entrare nella terra, usciti dall'Egitto, avendo sperimentato, avendo camminato per 40 anni nel deserto e avendo sperimentato l'amore provvidenziale di Dio, e allora in qualche modo il tuo amerai è il coinvolgerti nell'amore che hai sperimentato da parte di Dio. Coinvolgiti in questo amore. E coinvolgiti, ecco, no, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E non so come, lo ridico, ma nel senso che risonanze ha nel vostro cuore. Con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Cioè, nel senso che non so se dentro di voi, nelle risonanze che possono esserci di fronte a queste parole, per quanto siete ancora svegli, coraggio, ancora qualche minuto e poi vi lascio andare a dormire, e cioè, ma in questo con tutto, uno potrebbe dire, ma signore, con tutto? Cioè, dai, con tutto, adesso, guarda, signore, col 90% a te e 10% a me, 93% e 7% a me, 95% e la chiudiamo qui, ci verrebbe quasi da, no, da mercanteggiare con questo Dio per dirgli in qualche modo lasciami qualcosa, no? Cioè, c'è quasi una risonanza di un Dio che vuole tutto, e uno dice, signore, tutto, ma io no, qualcosa per me. Vedete, il Signore innanzitutto vuole tutto non per Lui, ma per noi. Cioè, della serie che tutto quello che verrà coinvolto nell'amore supererà la morte. Se l'amore vince la morte, tutto quello che di noi sarà coinvolto nell'amore ha speranza di risorgere. Tutto quello che non entra nell'amore sarà preda della morte. Allora, in qualche modo, l'amore, il Signore ci dice, coinvolgiti nell'amore con tutto, ma non per Lui. Per noi. E poi voi tutti quanti lo sappiamo, no? Nel senso che nell'amore, l'amore vuole tutto. Fra gli amanti le parole più belle sono quando uno dice all'altra, l'altra dice all'altro, dice in qualche modo, io ti appartengo, tu sei mia. Io sono tuo. Il Cantico dei Cantici, Agni le do di, vedo di li. In ebraico è io per il mio amato e il mio amato per me. Ci sarà anche la formula dell'alleanza. Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo. È la dinamica dell'amore che vuole che niente rimanga fuori, perché tutto sia salvato. Allora, io mi fermo qui, nel senso che poi continueremo la volta prossima ad approfondire lo Shema, e così, queste parole così dense e belle. Bene, allora vi auguro una buona serata, una buona notte.
Ciao.
Buonanotte a voi, buonanotte, buonanotte. Ciao, buonanotte a voi. Un saluto alle varie parti d'Italia, Pescara, Viterbo, gli amici baresi naturalmente, ciao, e calabresi, Sor Stefania dalla Calabria, buonanotte, buonanotte, buonanotte a voi. Un saluto anche a Milano. Ciao. Buonanotte a voi. Ai baresi, buon San Nicola.
Grazie, un
bel Michele non è così convinto. Vabbè. Ciao.